La protesta più violenta in oltre 10 anni di potere, quella che si trova a fronteggiare in questi giorni il premier turco Recep Tayyip Erdogan, che è al governo dal 2002, in questo oltre 10 anni ha vinto 3 elezioni consecutive, ha sfiorato anche il 50% dei consensi, ma adesso si trova appunto ad affrontare una protesta che sta dilagando da Istanbul in molte città. Allora cerchiamo un po' di capire cosa sta succedendo in Turchia, lo facciamo con Fazla Matt, che è la corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso. Fazla, buongiorno, tutto è cominciato insomma con la difesa di questo parco nel centro di Istanbul, in una zona anche molto importante come quella intorno a Piazza Taksim, che è un po' il simbolo anche della Istanbul moderna, europea, diciamo così. Poi questa protesta è dilagata anche in altre città, in maniera anche abbastanza imprevedibile, no? Ha colto un po' tutti di sorpresa, è così?
Sì, è stato un movimento che è cresciuto spontaneamente senza alcuna guida istituzionale che la organizzasse. Questa è stata la potenza di questa mobilitazione. È cresciuta come una valanga, appunto, è nata, come dicevi tu, per la difesa del parco, l'unico spazio verde rimasto nel centro cittadino di Istanbul, ma la reazione della polizia, la brutale violenza della polizia dimostrata contro chi voleva presidiare il parco, chi si opponeva alla costruzione di un centro commerciale in questo parco, perché da lì è nato tutto, e si è trasformata in un movimento di indignazione collettiva che ha coinvolto migliaia e migliaia di persone che sono arrivate dai 4 angoli di Istanbul, e poi si è ripercosso anche in moltissime altre città della Turchia, in 67 città della Turchia, con numerose manifestazioni.
Chi c'è in piazza a protestare? Io ho letto che si trova un po' di tutto, insomma, da partiti di sinistra a giovani, diciamo così, molto occidentalizzati, da ragazze che portano il velo per libera scelta a persone anche di una certa età.
Sì, è un movimento che unisce trasversalmente diversi settori della società. Riunisce diversi approcci politici, fondamentalmente della sinistra, poi si trovano anche i nazionalisti, i laici, ma anche moltissime persone che hanno votato il partito di Erdogan, l'AKP, nelle scorse elezioni. E in primo piano il ruolo principale la stanno avendo i giovani, la generazione nata negli anni 90, sicuramente insomma, il gruppo che sta facendo il primo movimento punto di forza, ecco, di questa manifestazione. Addirittura qualcuno ha paragonato il movimento di questi ragazzi al movimento del 68, quindi è una cosa che ha addirittura questo vigore, però allo stesso tempo è anche qualcosa che è caratterizzata dal fatto di non essere un movimento politico, cioè è predominato da un moto di sdegno spontaneo, e questa è anche una caratteristica importante che va sottolineata.
Ecco, perché le manifestazioni, io vedo più somiglianze, più che con le primavere arabe, mi sembra che ci siano più somiglianze con le varie manifestazioni degli indignados, insomma, in Europa, o Occupy Wall Street a New York. Ecco, però se guardiamo all'Europa, parliamo di paesi anche che stanno vivendo una grave crisi economica, con scarse prospettive di lavoro, di futuro per i giovani. La Turchia, anche se la sua crescita economica negli ultimi tempi si è rallentata, però non sta vivendo una situazione paragonabile a quella che si può vivere, che so, in Grecia, in Italia, in Spagna. E quindi che cosa ha fatto scattare questa rivolta nei confronti del governo di Erdogan?
Il movente non è sicuramente economico perché, come giustamente dici tu, in Turchia l'andamento economico è una delle cose migliori che ci sono nel paese. E il problema sono, è l'accumulo di una serie di provvedimenti di legge che si sono costantemente sommati nell'arco del tempo, soprattutto negli ultimi anni, e che hanno alla fine raggiunto un livello di saturazione per cui la gente è scesa in piazza a dire no. E per esempio c'è la recente legge per la limitazione del consumo dell'alcol, e le limitazioni alla libertà di espressione, e ci sono state poi recentemente delle condanne per l'insulto ai valori religiosi, e poi soprattutto c'è sempre questo atteggiamento del premier Erdogan che è sempre meno tollerato, che è un atteggiamento molto autoritario, che non ascolta assolutamente pareri contrari al suo, e che impone si arroga il diritto di dire cosa è bene per la popolazione, e non so, dal consumo del pane, quale pane dovrebbe mangiare la popolazione, a quanti figli dovrebbero fare le donne, e al fatto di dichiarare quasi alcolisti chi consuma normalmente un bicchiere di vino o un boccale di birra. Poi non so, ci sono tantissimi progetti urbanistici che vengono imposti alla popolazione senza che ci sia alcuna consultazione. Il terzo ponte che è progettato, che è previsto sul Bosforo, ad esempio, di nuovo causerà la distruzione di interi ettari di terreno, e causerà un danno irreparabile all'ambiente. In più, questo ponte verrà denominato come un sultano ottomano, il sesto sultano ottomano, Yavuz Sultan Selim, che è noto per avere condotto anche delle persecuzioni molto violente contro gli aliviti. Quindi ci sono una serie di fattori che a gocce si sono sommate e che toccano per un verso tutti quanti, ognuno è disturbato da qualcosa, e quindi il raduno delle persone è stato formato attorno a tutte queste piccole cose che alla fine si sono trasformate in qualcosa di molto grande.
Ecco, senti, tu dicevi anche che le proteste poi si sono diffuse anche in altre città, e appunto parliamo di città, naturalmente Istanbul, Ankara, Izmir prima di tutto, però ecco, per ora le proteste sono limitate alle città o si vedono segni di malcontento anche, diciamo così, per comunità nelle campagne, dove tra l'altro c'è il bacino elettorale di Erdogan? Insomma, siamo a uno scontro, diciamo, tra una Turchia urbana che guarda alla modernità, all'Occidente, e una Turchia più conservatrice, oppure no, è più trasversale la protesta?
Le proteste sono in genere concentrate sempre nei centri delle città, quindi sono più movimenti urbani. Questo non vuol dire che comunque sia uno scontro tra i gruppi conservatori contro i gruppi occidentalisti, non direi che c'è un tipo di ragionamento di questo tipo. D'altra parte nelle città c'è una commissione di persone che non si può catalogare come certo. Questo è cittadino, questo proviene dalla provincia, cioè un tale miscuglio di persone che alla fine tutti si sentono coinvolti. Cioè, Istanbul è sempre considerato come il campione, l'esempio della formazione della Turchia. A Istanbul sono scese in strada, non so, i negozianti, i lavoratori, insomma, gli operai, gli studenti, e come dicevi tu, anche casalinghe o donne col velo, cioè direi sì, sì. Che pur svolgendosi nelle città, comunque questo è un movimento sempre trasversale, non è solamente ristretto ad una determinata cerchia dagli stili di vita più occidentali e necessariamente più laici.
Ho capito. E invece sul piano più politico, diciamo, il potere, diciamo anche l'egemonia poi, che è anche di tipo culturale, se vogliamo, che l'AKP e Erdogan hanno avuto in questo decennio, sta cominciando a... cioè sono dei segnali di che comincia a cedere questo potere?
Cedere è sicuramente ancora difficile da dire, però c'è sicuramente una stanchezza data dal fatto che in 10 anni di governo c'è stato un allontanamento dagli iniziali propositi di riforme politiche, di riforme di democratizzazione del governo. Erdogan non sta riuscendo a venire incontro, a dialogare con una mobilitazione così importante, si è visto anche nelle dichiarazioni che ha fatto in seguito alle manifestazioni, e sembra non riuscire a cogliere o a non volere cogliere il messaggio che gli sta arrivando da metà della popolazione. E se oggi ci fossero delle elezioni, probabilmente Erdogan vincerebbe di nuovo, ma ci sono voci anche all'interno del governo, gli stessi uomini dell'AKP in realtà sono preoccupati, mentre magari ufficialmente fanno determinate dichiarazioni, e al loro interno arrivano voci che anche loro sarebbero più a favore di un approccio più conciliatorio che in questo momento Erdogan stenta a dare. Quindi se si va avanti con questo approccio è possibile che questo vada poi a limare di più la sua popolarità e il suo governo, però questo è ancora da vedere, ovviamente.
Certo, e quindi anche in questo, se questa sarà poi l'evoluzione, il presidente Gül potrebbe diventare, diciamo così, l'altro polo antagonista a Erdogan, in qualche modo raccogliere attorno a sé un'opposizione che c'è, anche che può emergere anche dalla KP, può diventare davvero un antagonista di Erdogan?
Sì e no, nel senso che l'approccio di Gül è sempre a favore del dialogo e di trovare una soluzione conciliatoria alle cose, ma allo stesso tempo non possiamo neanche dire che ci sia una contrapposizione netta, così netta, mm-hmm. tra Erdogan e Gül. Sì, hanno diversi approcci nella gestione delle cose. Però allo stesso tempo sappiamo benissimo che comunque Gül ha tutte le leggi promulgate dall'AKP, Gül le approva, e non perfino l'ultima legge sulla limitazione dell'alcol, Gül ha detto che comunque non si trattava di una limitazione di diritti. Quindi definire una proprio posizione netta tra Gül e Erdogan secondo me non è così immediato, anche se è evidente l'approccio conciliatorio di Gül rispetto a quello di Erdogan.
Insomma, considerando anche che l'anno prossimo sarà un anno politicamente molto, molto caldo, perché ci saranno le elezioni presidenziali, ci saranno le elezioni amministrative, si sta discutendo della riforma della Costituzione, dobbiamo attenderci, adesso al di là di come andrà questo movimento di protesta, sicuramente ci saranno mesi piuttosto tesi, piuttosto caldi, insomma, se poi senza considerare anche la situazione internazionale.
Sì, si prospetta sicuramente un periodo molto, molto caldo. C'è l'apertura curda, il processo di pace che sta andando avanti con i curdi, che è molto importante, però c'è chi ha chiesto un processo di rappacificazione così importante come quello che sta avvenendo con i curdi, come può restare in piedi quando il governo sta dando dimostrazione di non riuscire a gestire una situazione come questa di questi giorni di Occupy Gezi, e anche questo sarà da vedere sicuramente nei mesi prossimi, andando verso le elezioni, le prossime elezioni,
certo,
presidenziali.
Certo, infatti poi ci sarebbe tutto appunto il capitolo della trattativa con i curdi, con il PKK, le scaramucce armate che ci sono state in questi giorni potrebbero essere un fatto isolato, potrebbero invece essere un segnale che questo processo si sta inceppando, ma questo appunto lo vedremo nei prossimi mesi. Intanto ti ringraziamo Fazla Matt, che è la corrispondente dalla Turchia di Osservatorio Balcani e Caucaso.